Allora, andando avanti, l'offerta, sempre questa parolità, è qui sulla nostra terra, qui si dona e qui la si può incontrare, non uscendo dalla storia, andando fuori. È chiaro che questo incontro non può passare per le strade di un rinvenimento di pura filosofia o di pure concetti, è un po' tutta questa vitalità che va avanti, però, ma per la via di una partecipazione di esistenza, la partecipazione all'esistenza di Cristo, all'esistenza dei fratelli, una piena partecipazione. Questa partecipazione implica anche il pensare, il riflettere, i concetti, ma è un tipo di esperienza amplissimo. Quindi io trovo stranissimo quando si dice non è con la filosofia, non è con i concetti, non è, ma con l'esistenza. L'esistenza senza filosofia, senza concetti, senza, è puro vitalismo o fisicità o sentimentalità. È la partecipazione di tutta l'esistenza, appunto perché tutta l'esistenza ha bisogno di filosofia, di concetti, di tutto. Ecco, tutto deve restare profondamente unito. Qui prende senso preciso il discorso della ecclesia o ecclesia, la Chiesa, come fundamentum, come detto da San Paolo, e columna veritatis, fondamento e colonna della verità. Cioè in questo fiume, dicevo, avanti è il fondamento ed è insieme alla colonna della verità, però non intesa nelle enunciazioni di alcune verità. E qui anche il concetto, dicevo prima, di depositum fidei. Il depositum fidei non è una serie di concetti dottrinali, è questo vivente andare avanti della storia col Cristo, che ha anche delle filosofie, delle teologie, della riflessione, della contemplazione, tante cose, tutte insieme. E insieme prende qui anche il senso allora la Chiesa come magistra veritatis. Non è perché hanno riflettuto un po' i teologi o il Papa, o la maestra della verità, è tutta questa comunità. Io vado a prendere il magisterio della parolità, certo dal Papa di Roma, ma anche dal povero che mi tende la mano lungo la strada, ha una sua verità, un aspetto di questa verità da darmi. E allora è l'Ecclesia, in senso l'ecumene, dicevano, in senso universale, che diventa maestra. Non c'è altro maestro che questo. Noi maestrucoli, se siamo minimamente fedeli, siamo l'espressione di questo immenso mare o immenso fiume. E allora anche qui ha senso la Chiesa come madre che genera i figli, la Chiesa dal seno di questa storia immensa, di queste ecumene, ecco che sorgono i nuovi figli costantemente. E la Chiesa è madre mia in questo senso, non che sia madre mia la congregazione romana, è questione. Poi la congregazione romana ha il suo compito. Ed è quindi la condizione vitale per trovare la fede e per viverla. Voi pensate, quando noi battezziamo un bambino, cosa intendiamo fare? Se non direi immergerlo ancora più profondamente in questo fiume, per cui questo bambino oramai vivrà di questo respiro, che è il respiro dell'infinito attraverso il respiro degli uomini. Impostando così il problema, si potrebbe cogliere anche il senso profondo del famoso detto di Innocenzo III, extra ecclesia nulla salus. Certo, è vero, perché non si può vivere fuori di questa ecumene, ma bisogna spostare allora i confini di questa parola ecclesia, no? Mi pare allora a questo punto che si sia centrato e spiegato anche il momento di quella ricerca che avevo detto è il dove emerge la parolità. È chiaro, non ero partito un po' da questa domanda, dove? E questa storia è piena. Dobbiamo ora spiegare un po' più diffusamente il senso di questa ricerca. Se l'offerta è la storia tutta, e riprendiamo sempre questo concetto all'infinito, in quanto è segnata da una presenza particolare e ben precisa, è quella della presenza dell'infinito in Cristo, in quanto vista in questo modo, interpretata e assunta anche, sarà la storia che conterrà e manifesterà il suo essere come donum. I doni di Dio, il dono di Dio è fondamentalmente questa storia. E allora ecco perché il Paraclito è detto donum septiformis, è colui che investe tutta questa storia, lo spirito che viene dato, e in questo spirito si vive. Questa nostra povera e tragica storia porta in sé tutto questo. La storia che non è piatta e amorfa, ma che invece, senza profondità, invece stratificata, ordinata e ordinabile. Cioè ordinata nel senso che ha una semenza di ordine, ma poi tocca all'uomo può tenerla sempre in ordine, se no succede il caos anche. E a strati, direi, questa storia, a strati archeologici. Io non penso, per esempio, al primitivo cristianesimo come qualcosa, non so, sapere, non è una storia che va avanti di qui c'è San Pietro, poi San Giovanni di Dio, San Marco, San Francesco. Ma la nostra storia è, dicevo, fatta così. E ha uno strato, due strati, tre strati. Quindi quello che io chiamo contemporaneità può avere due sensi. Il senso di quello che nello scorrere del tempo mi è oggi qui più presente, ma è contemporaneo in questo perché sta sotto. È l'humus che va a vivere oggi. Il senso della tradizione è proprio questo, che io sento presente, questo anche nel pensiero, la contemporaneità mia con Platone forse è più intensa che con Lyotard, Derrida oggi, son compenetrazioni, io mi compenetro più con Platone che con questi, e qui bisogna stare attenti a non fuggire dall'oggi, però è l'oggi che fa emergere San Pietro, che fa emergere, allora per me il Papa è veramente oggi il portavoce di Pietro, il vicario del vicario di Cristo. Questo è un concetto teologico, noi diciamo che il Papa è il vicario di Cristo, no? Pietro ha una figura, una sua singolarità nella storia. Allora i papi sono i vicari dei vicari, cioè quelli che mi fanno emergere. Qui Belli ha una poesia molto bella, il vicario del vicario del vicario, no? Romanesco, vabbè. Quindi diceva a strati archeologici, la grande teologia tradizionale l'aveva capito così bene, i padri ci presentano tutto questo come epoche, no? Che stanno compenetrate insieme, alcuni dicono 7 epoche, alcune 12 epoche, qui per esempio c'è Gioacchino da Fiore che sarebbe da studiare, tutto il movimento francescano che ha preso Gioacchino da Fiore con l'era dello Spirito Santo, cioè ci sono 3 ere nella storia, quella del Padre, quella del Figlio, ora era quella dello Spirito che vivificava tutto. Gioacchino ha avuto delle intuizioni magnifiche e poi ha svolto, a parer mio, in una maniera sbagliata, ma il francescanesimo è palpitante all'inizio di tutto questo. Allora il tema che Tommaso ci presenta con i 3 strati, che sono la legge naturale, la legge mosaica, la legge nuova. Per Tommaso anche lì non c'è la legge naturale che è finita quando è arrivata Abramo, o Adamo, sì, Abramo. Poi c'è il Nuovo Testamento, il patto nuovo, ma sono 3 strati che si intrecciano costantemente. E allora ecco che noi eravamo nei lombi di Abramo e siamo in questi lombi, se intendiamo in questo senso. E questo concetto proprio è uno dei punti fondamentali di dramma della Chiesa primitiva. Voi sapete che Marcione a un certo momento voleva togliere il Vecchio Testamento. E la Chiesa ha combattuto proprio perché no, il Vecchio Testamento era realtà senza del quale noi tagliamo la storia attuale, non abbiamo più la storia attuale. Allora dicevo, legge queste varie leggi che contemporaneamente per qualche aspetto coesistono e operano insieme. Sant'Agostino diceva che c'è un presente del passato e un presente del futuro. Il futuro è futuro in quanto un modo dell'essere presente, e il passato in quanto un modo dell'essere presente, perché se non fosse presente noi non potremmo dirlo passato, non lo conosceremmo nemmeno. È una presenza caratteristica, non c'è solo la presenza gomito a gomito. Ci sono tanti tipi di presenza e la presenza del passato è, io non posso dire che oggi non sono quello che ero a 3 anni, non è passato nel senso che non c'è più, c'è, ma ha acquisito dell'altro, però c'è anche. E non posso nemmeno dire che oggi non c'è già in me qualche cosa di quello che sarò, perché se no non sarei, non diventerei quello se non ci fosse già nella ghianda la possibilità della quercia, è la potenzialità che è in me. E quindi si fa questa unione profonda. Certo, bisogna partire di qui. Non so, avete una Bibbia a disposizione? Io ho detto sempre, prendi un po' il Salmo 42 e leggilo un po'.
Come la cerva nelle corse d'acqua, così l'anima mia nella terra mia. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre, dov'è il tuo Dio?
E qui, no, dov'è il tuo Dio? Io dico, dov'è? È qui, nella nostra vicenda, nella nostra storia. C'è un commento bellissimo di questo Salmo di Sant'Agostino quando dice le lacrime sono il mio pane di giorno e di notte. Lui dice sì, perché il pane delle nostre mense lo mangiamo solo di giorno, invece quello delle lacrime di giorno e di notte. Ora, no, è che vogliamo diventare piagnistei continui, no? Ma questo urgere dentro di noi di qualcosa che non c'è ancora, quell'insoddisfazione che resta non a livello nervoso, ma che resta nella nostra costituzione ontologica, perché non siamo ancora quello che dobbiamo essere, solo il settimo giorno saremo pienamente quello che dobbiamo essere. E solo l'ebete che non porta in sé, non ha percezione di questo non essere ancora, basta fare le esperienze vere nella vita. Io ho finito di pregare, dico, però come potevo pregare diverso? Ho finito di amare una persona, dico, come potevo amarla di più? È sempre questo incompiuta, siamo. E Bloch, diceva Agostino, ma questo è un tema biblico bellissimo. Bloch lo sente benissimo nelle sue opere, Geister Utopie, nel Prinzip Hoffnung, e continua a ripetere questo. Io esisto, ma non sono ancora, non sono quello che devo essere. Infatti dice, fra 2 minuti sarò già un po' diverso. C'è questa angoscia perenne che, ripeto, non si manifesta a livello psicologico o psicopatico, tanto peggio, ma fa parte del nostro fremere di uomini che ci dà poi la spinta di aspettare, di lavorare, di desiderare, di continuare in questo modo. Allora, se così è il punto di partenza, la tradizione deve essere. Io ho vissuto questi anni della mia vita sentendomi spesso richiamare ma la tradizione. E sempre per tradizione si intendeva unicamente un rifare le cose così nella forma come si erano fatte una volta. E questa è la negazione stessa della tradizione. Perché la tradizione è questo fiume che fa generare fiori sempre nuovi o forme sempre nuove. Se no non è tradizione. E difatti molto bene Kierkegaard in una sua opera proprio intitolata così non parla mai di ripetizione, ma di ripresa. Si riprende sempre in forme nuove. E Nietzsche, che lì bisognerebbe studiarlo bene, perché poi sempre con le sue suggestioni parla di quella ripetizione della storia, no? Questi cicli che in qualche modo tornano. La primavera di quest'anno ha tante cose uguali alla primavera dell'anno scorso, ma autenticamente, umanamente, un'altra primavera, una forma diversa, pur in una certa identità. Quindi questa fissazione delle forme è la negazione di questa tradizione vivente nel senso in cui la intendiamo noi. Guai se chiamiamo i cristiani alla ripetitività. Io posso inginocchiarmi come si inginocchiavano 1000 anni fa, ma il mio inginocchiarmi deve essere quello dell'uomo di oggi, che ha una sua caratteristica particolare. Allora, facendo un altro piccolo passo su questa strada, in questo cosmos che è poi portatore, no? È realizzatore della paradosi, in questi strati archeologici vi sono delle visibilità, no? Tutto è questo mormorio che va avanti, vi sono poi delle visibilità particolari, più marcate, più luminose, ed è qui, come dicevo, la comunità ecclesiale per il mondo deve essere questo, non una contrapposizione al mondo, ma l'essere un po' più luminoso per dir vedi quel che sei, perché non lo vuoi riconoscere? E allora noi dobbiamo dare, portando questa tradizione, un senso al mondo che siamo l'autenticazione del mondo, e il mondo deve dire, ah, ma questa è la mia fine, questa è la mia gloria, questo è il mio essere vero e autentico. Però voi vedete che molto spesso la comunità ha la tentazione di contrapporsi al mondo, di essere così diversa, questo concetto di una diversità non unificante, ma una diversità diversificante e staccante. Io sono io e mi stacco un pochino da te. C'è un'espressione bellissima nei Promessi Sposi, quando quel signore che è succeduto, perché Manzoni è, non si finisce mai di scavare, no? Questi Promessi Sposi, quando quel signore che ha preso il posto di Don Rodrigo e invita Renzo e Lucia, gli fa tutti sti regali, poi li aiuta a sposarsi, buono. E poi a un certo punto gli bandisce una tavola bellissima. E poi lui va a mangiare per conto suo. E allora Manzoni gli dice, ma se era tanto buono e tanto umile, perché non si è messa a tavola con loro? E Manzoni diceva, l'ho dato come un uomo buono, ma non come un portento di di bontà, perché ci vuole molto più umiltà a mettersi a paro degli altri che a mettersi sotto gli altri, perché a mettersi sotto ti contraddistingue sempre un pochino, sei quello che sei capace anche di metterti sotto gli altri, ma a pari degli altri, un po' zoppicato, un po' storto, un po' con le miserie che hanno tutti gli uomini. E questo ci vuole veramente tanto. Allora, ci sono, dicevo, queste, l'ecclesialità vista in questo modo, se è autentica ecclesialità. Ed è, allora io posso dire che la rivelazione, la parolità splende nell'ecclesia se intesa in questo modo. Le visibilità più marcate e più luminose, che non possono staccarsi, ripeto, dalla storicità più generale, solo debbono raccogliere in sé tutta questa storicità affinché essa emerga come storicità posseduta ed espressiva, posseduta dalla parola e espressiva della parola. Si pone qui in conseguenza, quanto già si era detto prima, un'offerta di tutta la storicità, un'interpretazione di questa storicità. L'interpretazione può e deve scontrarsi e misurarsi con altre interpretazioni. Quindi, quando mi dicono, ma il mondo è questo, tu poi ci metti in più la parolità, io no, signori. La vostra interpretazione del mondo è diversa dalla mia, e fin qui ci sto. Ma non il mondo è senza parola, poi è arrivata questa parola e tu ce la vedi, ma io non ce la vedo. Tu interpreti la storia in un modo, allora confrontiamo le due interpretazioni. E non io sono il realista e tu sei il sognatore che ci metti quello che non c'è. Qual è l'autentica realtà? La tua interpretazione che appiattisce, che fa il mondo una dimensione o la mia? Su queste due interpretazioni io sono pronto a confrontarmi con chiunque. Ma c'è sempre questa, direi, inconscio collettivo. Tu senti, io sono laico, ma che vuol dire sono laico? Tu interpreti il vuoto, io lo interpreto in un'altra maniera. Ma no, quando dico io sono laico, io sono senza pregiudizi, io sono senza... A me capita spesso, poi, guardo questi e mi dico, sai, io non appartengo a nessuna confessione. Vabbè, ma perché lo dici come fosse una gloria questo? Cosa vuol dire? Tu va bene, hai il diritto di dire quello che vuoi, ma la storia cos'è veramente? E ci accorgiamo costantemente che quando le interpretazioni sono così diverse da questo messaggio biblico, per me è qui la Bibbia che ha la sua importanza, che mi dà la possibilità, non mi dà l'interpretazione fatta, ma la possibilità di una data interpretazione da fare. Importante per gli influssi che ha avuto nella cultura moderna e contemporanea è l'interpretazione hegeliana, per esempio, una interpretazione della storia nobile, grande, segno di una magnanimità d'animo e di una larghezza di vedute che certamente molti teologi del suo tempo non avevano, su questo non c'è dubbio. E questa interpretazione però, poi, a parer mio, è un'interpretazione bella, nobile, grande, che dimentica il lievito. E tenta di spiegare tutto senza il lievito, ma non c'è.
Ma scusi, a cosa si riferisce allora in visto che per lui il valore, che è solo valore per l'uomo, deve riferirsi per predicare il proprio giro?
Sì.
Devi trovare tolto il trascendente questa parolità.
E per lui questa storicità ha in sé qualche cosa di infinito. E questo io non l'accetto, perché poi allora mi trovo di fronte ai buchi neri. Come faccio a dire che l'ha in sé? Se dico c'è una partecipazione, allora anche i buchi neri forse prendono un senso. O le tragedie, o le miserie, la visione di Hegel alla fine non vi lasciava più giustificare il peccato, perché non può esserci nella sua visione il peccato. La storia irrazionale è razionale, irreale è razionale, irrazionale è reale. Poi sì che aveva gli occhi aperti e vedeva queste ingiurie, però nell'insieme del sistema una maglia non tiene. Hegel si è logorato e ha lavorato a lungo per comprendere in sintesi quest'andare dell'uomo, e da lui dobbiamo imparare, perché quello che ha lavorato e come si è logorato è una cosa ammirevole. Egli in questo tentativo di visione ampia tratteggia tre epoche, per esempio, l'epoca greca, che ha il suo perno e la sua consistenza nel bello, bello artistico soprattutto. Segue poi l'epoca cristiana, che ha la sua consistenza nella religiosità, dice lui, e l'epoca moderna invece è centrata e retta dal concetto o da un conoscere. E qui intanto questa visione di epoche storiche così divise non mi va, ma soprattutto poi io vedo che qui salvezza non ce n'è, né nell'arte, né nella religione, né nel conoscere. Tralasciando appunto tante spiegazioni, ora finiamo, che sarebbero necessarie per dar corpo a questo schema, qui volevo solo sottolineare come la storia dell'ultimo tempo o epoca è interpretata. È l'uomo in qualche modo che si pone come centro di se stesso e della propria storia e del proprio compimento. E quindi è un momento dell'assoluto. Ora questo per me no, l'assoluto è padre, ma io non sono un momento dell'assoluto. L'offerta cristiana può anche porre l'uomo al centro, ma non come momento, bensì come partner dell'assoluto. In fondo c'è più libertà in questa visione, e più responsabilità e più drammaticità. Direi che nella figura di Hegel non ci può mai essere drammaticità in questa interpretazione. Tra Dio e uomo c'è parentela, tra finito e infinito vi è parentela e alleanza, ma sempre resta l'alterità. E voi sapete che uno dei grossi temi di Hegel era proprio quello di identità e differenza. Dalla concezione hegeliana si può forse partire per la secolarizzazione, che a parer mio non dice storia secolarizzata, ma interpretazione secolarizzante della storia. Quando mi dicono oggi gli uomini si sono secolarizzati, con la vostra interpretazione, ma l'uomo forse non è secolarizzato mai. Bene, spero che io riesca in queste poche lezioni a farvi capire come qui entriamo in uno dei grossi temi dell'interpretazione della storia, che fa parte della nostra cultura, che tutti gli uomini hanno, non è mica solo Hegel. Ora io qui ho fatto emblematicamente il nome di Hegel, ma è quello della gente comune. Come fai tu a dirmi che c'è Dio? Ecco il Salmo 42, tutti mi dicono dov'è il tuo Dio? E io non posso dimostrarglielo. Dico sì uomo fino in fondo e apri gli occhi. Poi gli darò tutti i miei suggerimenti possibili, ma non sono questi suggerimenti. Se l'uomo non apre gli occhi fino in fondo, non potrò mai rispondermi dov'è il mio Dio, perché è qui, perché è in lui, perché attorno a noi. Resta oramai abusato con la famosa espressione di quell'ebreo e cristiani insieme che si sono trovati di fronte a un bambino impiccato dai nazisti e viene un altro e gli dice dov'è ora il vostro Dio? L'ebreo e il cristiano che risponde è lì, in quel bambino che è impiccato o che è torturato, ed è vero. Però è dura per noi, in una concezione, anche qui interpretazione di una divinità impassibile puramente. Ma noi dobbiamo aggiungere nella visione cristiana Dio che muore crocifisso, attraverso la forma umana. Bene, allora Paolo, mi raccomando, comincia a ripassare la Dei Verbum quasi a memoria. In religioso ascolto della parola di Gesù.